È stata resa pubblica la sentenza del Tribunale Supremo dello Stato Spagnolo, che è un attacco diretto ai diritti umani, incluso il diritto di riunirsi, di manifestare, il diritto alla libertà di espressione e il diritto a un processo giusto. Questo è inaccettabile in uno Stato democratico, in Europa, nel secolo XXI. La Spagna sta vivendo una deriva autoritaria che attraverso la legge antiterrorista criminalizza la dissidenza politica e perseguita addirittura artisti che esercitano la loro libertà di espressione. I leader politici che sono stati condannati oggi rappresentano partiti il cui appoggio è maggioritario nella società catalana, come importanti sono le associazioni della società civile coinvolte in questa operazione repressiva. Né il governo del socialista Pedro Sánchez, né il governo di nessun altro partito spagnolo ha avuto il coraggio di affrontare questo conflitto attraverso il dialogo, il rispetto, avendo invece optato per una risposta repressiva come unica soluzione. Il movimento indipendentista è un movimento trasversale, di base, inclusivo, con una lunga storia basata nel desiderio di autogoverno dei catalani. Non è xenofobo, non è egoista, è un movimento che si basa sulla forza del riconoscimento reciproco e sulla diversità.
Rolando, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci. Buongiorno. Scusa, abbiamo dovuto far sentire Guardiola.
Che belle
così.
Queste parole di Guardiola, Rolando, dai.
Tutti contenti. Sì.
Il nostro Pep nazionale, potremmo dire.
Eccellente allenatore, fra l'altro.
Grandissimo allenatore, grandissimo giocatore. E non mi dilungherò sulla sua esperienza perché avrebbe anche a che fare con la squadra che tifo io, però lasciamo perdere in questo momento. Non fu una diciamo parentesi molto lunga, ma noi comunque ce lo ricordiamo lo stesso. Però mi sembrava, adesso non so cosa ne pensi tu, e forse non è anche giusto più di tanto insistere su questo vergognoso, dai, diciamolo, vergognoso articolo che il Manifesto ha deciso di pubblicare ospitando Paola Locascio e il suo collega, adesso di cui non ricordo il nome, perché è veramente un articolo malfatto. No, nel quale si mescolano poi luoghi nello spazio, il tempo, peraltro veramente da due persone che di lavoro fanno i professori di storia contemporanea.
Questo è preoccupante.
Ma è veramente preoccupante.
Per la qualità degli studi, diciamo.
C'è un articolo così tanto viziato alla base da cortocircuiti di carattere epistemologico ermeneutico che andrebbe veramente mostrato agli studenti per dire loro cosa assolutamente non bisognerebbe mai fare, no?
Certo. No, cioè proprio per me ci sono due tipi di problemi. Il primo è che l'evidente mancanza di onestà che ormai è ammessa, cioè non è tanto il fatto che ci siano persone disoneste intellettualmente, che questo è sempre esistito e non c'è da stupirsi, no? Ma è il fatto che venga accettato e che ripetutamente testate come il Manifesto che si suppone che
sì, però si è superato, cioè, questa volta si è veramente superato, perché in confronto Luca Tancredi Barone è un
è quasi un giornalista
solidario del movimento, perché insomma io non gli ho mai sentito, ho anche espresso molte critiche nei suoi confronti in passato, però io un condensato peraltro anche sul piano personale, dai, veramente tutto quel passaggio su Guardiola insinuando che da ricco borghese quale lui dovrebbe mescolare e mischiare in cose che non lo riguardano, mi è sembrato veramente offensivo e proprio inaccettabile.
Ma sai, è lo stile, cioè è lo stile a cui ormai ci hanno abituato, no? Questa gente. Con un discorso, ad esempio a me una cosa che ormai non sopporto più è questo richiamo sempre implicito a un soggetto rivoluzionario che adesso si fa coincidere con quelli che hanno un reddito inferiore ai 1800 euro, non so perché.
È una cosa, un altro passaggio così assurdo.
Assolutamente arbitrario. Dimmi.
No, tra l'altro lei fa proprio questa cosa, no? Cioè, a parte che ci fa pure rivalutare Conchita De Gregorio, che voglio dire, ce ne vuoi, nel senso che adesso farmi riavvicinare improvvisamente e sentire vicino a Conchita De Gregorio, no, veramente era una cosa che non pensavo mi potesse accadere, non so se nella vita, ma quantomeno nell'imminente mio presente e futuro, no? Però lei a un certo punto, quando parla, no? Dice, te lo recito perché ce l'ho di fronte, sta parlando di Pujol e di, sì, no, scusa, di di Pujol, di Piqué, no? Che sarebbe un altro che calciatore che dovrebbe farsi gli affari suoi, e di Guardiola. Lei dice: tutti e due sono uomini di successo, ricchi, invidiati dai più. Guardiola viaggia in un jet privato e si narra che noleggiò un aereo per trasportare gli invitati al suo banchetto di nozze a Marrakech. E Piqué è un imprenditore che compra squadre di calcio e sta ridisegnando il tennis dell'elite, no? Poi lì, voglio dire, lasciamo perdere il discorso dello sport popolare, no? Per cui poi a un certo punto dice: se avesse voluto la De Gregorio fare un parallelo più calzante, avrebbe dovuto parlare semmai dei giovani di Hong Kong. E anche là poi lei si permette, senza stare a Hong Kong, senza conoscere la realtà di Hong Kong, di contestare le proteste di piazza di Hong Kong, sostenendo che lì il reddito pro capite è il doppio di quello cinese, no? E i giovani stanno in piazza perché vedono messo in pericolo il loro livello di consumo. Cioè, no, anche con un economicismo veramente volgare, ma da strapazzo, che manco Plekhanov negli anni 20 in Russia, no?
Oltretutto profondamente contraddittorio, perché mi sembra che nell'articolo cita anche altre rivolte che invece sarebbero quelle buone, no? Quelle del Cile, quelle in Libano.
Esatto,
quelle,
esatto, sì, eccetera. Fa tutta una serie di raffronti in cui ci sarebbero rivolte buone e rivolte cattive.
Certo, però pensa che queste rivolte buone le protagonizzano gli stessi, perché se tu guardi il reddito medio della gente, diciamo che della primavera arabe, evidentemente molto superiore a quello dei contadini che non si muovono, capito? Cioè, che cavolo vuol dire questo? Si parla, gli studenti in Cile non sono il lumpen cileno, non sono quelli che guadagnano, le famiglie che guadagnano meno in Cile. Che cavolo vuol dire? Cioè, è come dire Lenin, cioè la rivoluzione russa è uno schifo che va condannato, perché Lenin era uno pagato dalle potenze, diciamo, imperialiste dell'epoca, no?
Guarda, Rolando, non ci avevo pensato, però adesso soltanto a farlo questo raffronto e pensare che cosa avrebbe detto all'epoca la Locascio di Lenin, mi vengono i brividi, perché immaginare che cosa si sarebbe potuta inventare.
Ma scusa, la logica è
però la logica è quella,
è quello che stupisce, cioè non mi stupisce sentirlo al bar senti cose di questo tipo, peggio non credo, cioè, proprio cose di questo tipo, ma sentirla da gente che fa lezione all'università veramente è agghiacciante, che scrive sui giornali italiani, che viene spacciata come gente di sinistra. Cioè, questi qui non dicono, non hanno speso una parola dall'inizio di tutto il conflitto catalano su quello che è il problema originale, cioè lo Stato spagnolo, la struttura di potere nello Stato spagnolo. Su questo non spendono mai una parola, e io mi chiedo, cioè, da che pulpito si sta parlando, cioè, con che obiettivi.
Senti,
qual è la loro strategia?
Rolando, il passaggio sulla brigata Garibaldi che moriva in difesa della Repubblica mentre gli indipendentisti catalani si accordavano con Mussolini?
Guarda, anche questo è di un'indecenza, proprio da
ma
parte di uno storico.
Nel senso, lì non lo so. Lì...
No, qui siamo sul falso storico, proprio sulla manipolazione proprio più grottesca, diciamo, di dati storici, cioè che vuol dire l'indipendentismo catalano, come se potessimo parlare del nazionalismo oggi comparandolo con quello del XVIII secolo, no?
Lei lo dice, no? Lei dice gli indipendentisti di Nos Altres Sols, quello che non dice è che erano quattro gatti. Lei non sta parlando chiaramente di chi realtà con Pines, per esempio, di chi ha fondato la Generalitat, di chi ha creato l'esperienza della Seconda Repubblica. Lei non sta parlando di come movimento indipendentista ha rappresentato una delle strutture portanti della riorganizzazione della Costituzione spagnola della Seconda Repubblica. No, lei parla di quattro scemi che cantavano Giovinezza invece di Bella Ciao, no? Poi a Bella Ciao abbiamo anche scoperto che c'è il copyright. Lo sapevi tu? Non lo puoi cantare tu, perché l'hanno cantata agli Indignados nel 2011, e Conchita De Gregorio non l'ha scritto questo, che nel 2011 nelle piazze, come se ci fosse poi una contrapposizione, lo diceva Andrea prima, tra le battaglie degli Indignados. Ecco, questo anche mi sembra veramente una cosa studiata a tavolino da chi sta all'università, no?
Io faccio parte di quel gruppo che vennero bastonati in Piazza Catalogna nel 2011 e che ha denunciato la cosa. A proposito, adesso andiamo, è stata fissata la data, ve lo dico proprio in anteprima, è stata fissata la data del processo contro l'unico mosso de squadra che è ancora imputato per delitti minori, così, però che è quello che rimane di quella denuncia collettiva fatta da 57 persone per lesione di una serie di diritti fondamentali. Lo dico perché di quel gruppo di gente che allora era in piazza e che denunciò l'attacco della polizia, eccetera, eccetera, la grande la maggioranza li ritroviamo nel movimento attuale e io direi la totalità in questi giorni sono in piazza, capito? Quindi che, lei chi è per arrogarsi, diciamo, la rappresentatività da una parte delle classi popolari, di quelle del meno di 1800 euro al mese, e dall'altra parte di quelli che sono stati in piazza in tutti questi anni? Cioè, ma lei la piazza non la conosce, non l'ha mai vista, io non l'ho mai vista in piazza in nessuna manifestazione. Quindi ed è questo tipo di gente.
Poi abbiamo imparato che il reddito medio è di 1800 euro. Beh, complimenti alla Spagna, insomma, perché non è
esattamente complimenti
a livello. Cioè, adesso mi spiego, cioè, perché molti andate a vivere là, si deve vivere un gran bene se
io sono quelli di sotto, cioè, quindi non ti so dire com'è.
Non mi sai dire, però, tu non guadagni 1800 euro al mese.
No, io non le guadagno, però vabbè, cioè, immagino di sì, che se lei ha fatto uno studio approfondito deve essere e io dovrei essere unionista che croce, no? Però vabbè.
Senti, anche tu sei un figlio di papà che si è andato all'aeroporto di Barcellona a bloccare il traffico, al quale Pasolini avrebbe rivolto le sue famose parole contro il proletariato e i figli dei borghesi studentelli. Sì, anche tu.
Guarda, era pieno di questi, di figli di papà, di gente della mia età che aveva fatto la galera con Franco, di gente giovane così precaria che porta le pizze in giro, di gente disoccupata, di gente che sono falegnami, di gente che sono professori, di gente che sono maestri, di gente che sono infermieri, cioè tutta questa specie elite borghese era lì, sì, effettivamente. Invece i poveri proletari in divisa, che loro, a proposito, loro sì che prendono più di 1800 euro al mese, ora che lo dici. Cioè,
ora che ci ripensi.
Ora che ci penso. E quelli lì sì, poveretti, costretti a rompere i loro manganelli sulle teste di noi altri borghesi. No, veramente no, è una cosa indecente questo, perché poi è un gruppetto di gente. Un'altra cosa, una prova di disonestà intellettuale di questi qua, si presentano continuamente come storici, accademici, professori associati, eccetera, e parlano in realtà come militanti di partito. Loro sono membri, cioè la LOCAS proprio organica, Iniziativa per Catalunya, il settore di destra, perché poi anche lì evidentemente i comuni, Iniziativa per Catalunya, c'è un mare magnum di gente diversa, dai settori indipendentisti sempre più ridotti, perché ormai non hanno più spazio e agibilità politica lì dentro. Io ho ancora degli amici che ci sono, che stanno uscendo disperati, però c'è comunque gente che è per il diritto a decidere e così via, no? Questi qui sono proprio l'ala destra, e quando parlo alla destra non mi riferisco solo alla questione indipendentista, perché poi sai, queste cose vanno insieme, perché si riempiono la bocca esattamente come fanno Ciudadano o la destra più dura spagnola, si riempiono la bocca di demagogia populista, no? Degli interessi della gente, i veri problemi della gente, come se noi non fossimo gente, come se la gente che lottiamo per la Repubblica, contro lo Stato spagnolo, non lo facciamo per risolvere tutti i problemi o cercare di farlo che affliggono queste società, no? No, loro hanno sempre questa rappresentatività auto assegnata, però che poi non si traduce in niente, perché poi sono quelli che non insistono per l'abolizione l'abrogazione della legge sul lavoro, non hanno fatto niente. Cioè,
ma come no? Scusa, questi qua ti dicono che, guarda, addirittura se ci sono stati 5 miliardi di tagli in Catalogna è per colpa del movimento nazionalista, che altrimenti non sarebbero mai passati. Te lo dico all'inizio dell'articolo.
Infatti,
sei stato manipolato, Rolando,
non te ne sei accorto.
Sei fiancheggiato gli interessi del capitalismo e delle borghesie catalane.
No. Sì, e infatti lo Stato spagnolo non ha fatto nessun taglio, anzi, cioè proprio ridistribuisce, manco fossero, diciamo, l'internazionale comunista, ridistribuisce le ricchezze fra queste regioni ricche, egoiste come la Catalogna, e le regioni povere, dove tutti i poveri sono assistiti amorosamente dallo Stato spagnolo, che si occupa di tutte le loro i loro problemi. Guarda, anche nella Costituzione c'è scritto hanno diritto alla casa, infatti tutti hanno una casa, cioè hanno diritto al lavoro, tutti hanno un lavoro.
Non ti devi permettere di contestare la Costituzione, che quello è pure apertura.
Certo, è vero.
Stai attento. Senti, questo articolo noi ce lo teniamo un attimino lì, perché io poi ci ritorno sopra. Anzi, questa cara Paola Locascio, a me piacerebbe, chissà se riusciamo a sentirla. Un giorno la chiamiamo e la invitiamo, insomma, a esprimere con magari anche un pochino di documenti in più e di argomenti in più, no, le sue idee. Ci piacerebbe capire un pochino meglio dove è andata a prenderle e come mai le ha sostenute. Però, diciamo, ritornando invece alla piazza e a quello che sta accadendo, che percezione hai tu di come si stanno invece, insomma, in questi giorni e nei prossimi orientando le cose? Che ti sentiresti di dire?
Allora, guarda, io quello che mi sento di dire adesso è che veramente c'è l'opportunità di una radicalizzazione del movimento in senso lato, cioè proprio sul sociale, sul politico, sul culturale. È grande, più grande che mai. Abbiamo visto l'intervento, che questa è una cosa che ha fatto piacere a tutti, addirittura i settori più d'ordine che all'inizio erano abbastanza spaventati, adesso stanno guardando a questa presenza massiccia di giovani, giovani dei licei, giovani dell'università, nelle manifestazioni, negli scontri, con enorme, come dire, speranza, perché veramente stanno portando non solo comportamenti nuovi, più radicali, diciamo di affermazione di dignità, no? Ma stanno proprio portando contenuti nuovi, cioè nel senso che contenuti che c'erano, però che adesso stanno salendo alla ribalta più che mai. Si sente sempre meno il grido di indipendenza, ma sempre di più quello di libertà, per esempio, quello del antifascismo, quello del antiforze repressive. Si sta proprio radicalizzando nei fatti, e nei protagonisti, perché poi una cosa che si sta vedendo, che in piazza, come dicevo prima, non ci sono solo ormai le famiglie che ci venivano l'11 settembre, che anche lì era una cosa molto molto variegata, molto popolare, però era più, diciamo, questo, familiare, no? Adesso si sta vedendo proprio la gente che viene dai quartieri. Fra gli arrestati di questi giorni c'è un sacco di gente che sono precari, che sono addirittura ci sono molti ragazzi che sono stranieri, di questi minorenni non accompagnati, per esempio, ce ne sono diversi, che dici che bene, loro erano sulle barricate per altre ragioni, d'accordo, però questo vuol dire che stanno creando spazi in cui trovano uno spazio proprio, il diritto di presenza, settori sociali che finora sono stati assolutamente dimenticati, non solo, capito, ma non dal movimento indipendentista, proprio dalla sinistra, se questa sinistra d'ordine, questa sinistra dei comuni, che è paternalista, che è assistenzialista, però con dei mezzi miserabili, quindi che è assolutamente incapace di fare che di significativo. Per ridurre fare un po' di riduttivismo con il discorso dei comuni, è come se ci fosse una proposta diciamo di tipo scandinavo, di riformismo, sì, scandinavo, però senza nessuno dei mezzi e delle risorse che hanno nei paesi scandinavi. Quindi, cioè, qui si chiama brindisi al sole, no? Sì. Cioè, per dire una cosa, sì, che non serve, fai delle
nozze con i fichi secchi, insomma, in qualche modo
esattamente.
Questo discorso che fai su una certa ricomposizione è molto interessante. Certo, dovremmo provare, vediamo se riusciamo, no, anche nel prossimo futuro, anche a trovare, magari pure voi che siete lì, da questo punto di vista ci potete anche aiutare, dei contatti, no, anche all'interno del movimento magari studentesco, che sembra essere molto molto attivo, no, anche per capire in quali termini e con quali modalità organizza il proprio discorso, no, anche sul piano del discorso pedagogico, anche, no, dell'organizzazione scolastica, che è anche un settore molto molto interessante. Senti, appuntamenti di qui a breve che ti sentiresti di segnalare, occasioni di mobilitazioni, che ce ne sono tutti i giorni, a decine, insomma, lo vediamo su Anonymous, lo vediamo su Tsunami Democratic, ma ecco, ci sono degli, delle particolari concentrazioni nei prossimi giorni che ci puoi segnalare?
Allora, oggi che è il 28 o il 29? Allora, non ricordo che...
29, dice Marco.
29, ecco, allora mi sembra che domani hanno annunciato una sorpresa, cioè sarà una mobilitazione sorpresa. Vediamo, perché sai, questi qui sapete, avete descritto già come funzionava la storia dell'aeroporto, no? Cioè si lancia una proposta e se la gente la raccoglie ha successo, cioè se non la raccoglie non ha successo, però non succede niente, dopo se ne lancia un'altra e così via, no? E sarà, non so, non ho la più pallida idea di che sorpresa sarà, se funzionerà, non funzionerà, però per ora circola questa voce, di star pronti. Però questo dell'essere pronti è una cosa che si sta facendo normalmente. Pensa che adesso ci sono diverse fonti, vediamo, è un po' difficile da spiegare, perché c'è subito che si fa una composizione dei luoghi come se si trattasse qui di un movimento molto eterodiretto, no? Ci sono dei centri più o meno clandestini che decidono le azioni e la gente va, no? Le azioni. Non è così, cioè si discute molto, a me ricorda molto l'epoca degli anni 70 del movimento in Italia, cioè ci sono assemblee, ci sono gli ambiti di discussione in cui la gente parla, in cui emergono, diciamo, proposte, più o meno, esatto, i bisogni, ma anche proposte concrete, modi di azione e così via, no? Allora dopo si incarica in diversi ambiti, perché qui ci sono i CDR, c'è l'ANC, c'è Omnium Culturale, e c'è un sacco di gente di assemblee locali o di movimento che agiscono per conto loro e ognuna ha i propri modi di coordinarsi, no? In questi diversi ambiti ci sono gruppi che si dedicano a studiare, a raccogliere un po' le proposte, a elaborarle e a farle più, diciamo, a farne dei progetti d'azione che poi vengono riproposti attraverso questi sistemi, normalmente via cellulare, via telefono o via applicazioni. Adesso sapete c'è questa dello tsunami democratico che sta funzionando alla grande. Pensa che nel canale di Telegram ci sono 350.000 persone, voglio dire, stiamo parlando di un paese di 7 milioni di abitanti, cioè di una regione.
Anzi, questa possiamo anche farla, no? di appello ai compagni e alle compagne che hanno magari maggiori curiosità e che hanno installato sul loro cellulare Telegram. È molto banale, no? Ci si iscrive al canale di Tsunami Democratic e si ricevono quotidianamente, io penso, centinaia di informazioni su iniziative sparse nel territorio catalano, dentro e fuori Barcellona, no? È molto utile, perché sicuramente ti dà ancora maggior ragione su un apparecchio quotidiano che usiamo tutto il tempo, la dimensione della partecipazione e della effettivamente diffusione di iniziative, insomma, no? Che non può che essere frutto di una gigantesca, comunque, presa di coscienza di fatto della società catalana rispetto alle questioni che la riguardano.
Assolutamente, se tu sei dentro questo movimento ti rendi conto che veramente c'è questa grossa partecipazione con una capacità di disciplina di massa incredibile. Cioè, una cosa che mi ha colpito molto, ad esempio, quando ci sono stati i primi scontri qui nel centro di Barcellona, dopo l'azione all'aeroporto, ci fu la carica della polizia e allora cominciarono a bruciare le barricate. Ok, ci fu un momento in cui la polizia proprio non ce la faceva, perché erano troppi e troppi i fronti, e si ritirò. Ora, non si sa bene se si ritirò perché per dare l'opportunità ai gruppi, diciamo, un po' più scalmanati, di dedicarsi al saccheggio, al vandalismo e dopo poter vendere questa immagine della città in fiamme, la città distrutta. E i giornalisti che erano presenti, quando con questi ragazzi che erano dietro le barricate, senza polizia, senza nessuno, dicevano: ma che strano, non fanno niente, cioè non saccheggiavano, non rompevano, non bruciavano, cioè facevano le loro barricate per impedire che la polizia passasse. Se la polizia non c'era, stavano lì fermi a mangiare il panino o a aspettare, a chiacchierare fra di sé. Cioè, questo rispondeva a questa disciplina così diffusa, che è autocontrollo e non so, responsabilità condivisa. Cioè si fa esattamente quello che si deve fare, ma non si va al di là finché non se ne è parlato, non si è deciso. Voglio farti un brevissimo inciso, perché ci sono elementi che sfuggono completamente a culture che non sono di qua. L'altro giorno parlavo con una ragazza, la figlia di un amico mio, 18-19 anni, che è di un CAU. Un CAU è uno di questi centri per bambini che sono gestiti normalmente da associazioni così civili, e i cui monitori, i cui diciamo capi, quelli che, sì, esatto, sono ragazzi di questo 17-18-19 anni. Questo qui è un fenomeno molto diffuso in Catalogna. Questi CAU funzionano su una base assemblearia, cioè in cui la gente parla di tutto continuamente, discute, fino ad arrivare a un consenso. Il consenso si può rimettere in causa dopo, però una volta che hanno deciso di fare una cosa, la fanno, e la fanno in modo organizzatissimo. Se tu eri nella prima fila degli scontri in questi giorni, vedevi che una parte notevole di questa gente, che secondo la polizia erano perfettamente organizzati, erano organizzati a questo livello, perché gente che è abituata a funzionare così, che organizzano escursioni in montagna, organizzano accampamenti, organizzano mille attività, e lo fanno con questo sistema, un sistema di discussione collettiva, di impegno collettivo, ed è difficilissimo inventarlo, riprodurlo, e al tempo stesso è difficilissimo eliminarlo, perché è una cultura diversa.
Certo.
È un modo di organizzarsi assolutamente
questo
diverso di base.
Rolando, insomma, certo. Un giorno proveremo anche a fare un approfondimento sulla storia di queste esperienze, certo. Perché inevitabilmente dovremmo parlare delle radici e di quanto lontane sono queste radici.
Certo,
ti salutiamo, ti ringraziamo del contributo preziosissimo,
grazie a voi.
Come al solito, e